Ben trovati. Sono le 16.30 e quindi possiamo iniziare. Io riporto ovviamente i saluti del miei, in primis del presidente Stefano Biguzzi, vi ringrazio della presenza. Oggi, lo sapete, parleremo di questo nuovo portale che da qualche giorno è online, che si chiama Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, e il compito che obiettivo che abbiamo noi oggi è quello appunto di presentarvi il sito e di presentarvi alcuni dei risultati che, grazie proprio alla ricerca che è stata fatta per la realizzazione del sito, sono oggi fruibili. Accanto a me c'è Andrea Martini, che prenderà la parola tra non molto. Prima di iniziare vi ricordo l'appuntamento di sabato prossimo con Mimmo Franzinelli, che presenterà il suo libro Disertori, una storia mai raccontata della Seconda Guerra Mondiale, un libro molto interessante e molto ben documentato, come sono di solito i libri di Franzinelli, quindi un buon modo per chiudere questo ricco e intenso anno sociale che ha visto passare da questa piccola sala grandi, importanti storici. Poi ovviamente vi ricordo l'appuntamento del 25 con la consueta festa che faremo qui nel cortile di Santa Marta, con il programma classico dei vari cantanti che si succederanno sul palco. Il mio compito, io oggi vi presento brevemente il sito, vi faccio vedere un po' come funziona e che cosa si può trovare su questo sito. Poi vi spiegherò velocemente come nasce e perché nasce questo progetto, e se ho un po' di tempo, se non mi dilungherò troppo, volevo anche parlarvi di alcuni dati interessanti che sono emersi da questa ricerca. Allora, dove nasce, in che modo nasce questo sito? Il sito nasce da un accordo fatto nel 2009 tra il governo italiano e la Repubblica Federale Tedesca, che aveva portato all'insediamento di una commissione di storici italo-tedeschi, una commissione mista, formata da 5 tedeschi e 5 italiani, i quali avevano il compito di elaborare delle linee guida per un'analisi critica della storia e dell'esperienza comune durante la Seconda Guerra Mondiale, in un'ottica ovviamente di pacifica coesistenza europea. L'intento era quello appunto di elaborare delle linee guida che consentissero di superare quel passato burrascoso, difficile, drammatico e particolarmente triste per noi e per loro, in un'ottica appunto comune. Quella commissione terminò i propri lavori nel dicembre del 2012 e, a seguito delle raccomandazioni della commissione stessa, la Repubblica Federale Tedesca, devo dire la verità più sensibile rispetto alla Repubblica Italiana al tema, decise di impegnarsi a finanziare una serie di iniziative per valorizzare la storia e la memoria dei rapporti tra i due paesi, in sostanza promuovere concretamente qualche attività comune che consentisse appunto questo superamento di una memoria, di una storia difficile e confliggente. E, cosa da fantascienza per noi italiani, addirittura finanziò un capitolo presso il Ministero degli Affari Esteri, un capitolo di spesa intitolato Fondo Italo-Tedesco per il Futuro. Grazie a questo fondo sono state fatte varie cose ed è stato finanziato questo progetto voluto in particolar modo dall'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, dal Presidente Carlo Smuraglia, e dall'ISMI, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, che è il capofila, il nostro capofila, l'istituto che guida la rete di tutti gli istituti provinciali di storia della Resistenza. Questi due grandi enti, l'ANPI e l'INPI, hanno contattato appunto la rete degli istituti, quindi anche noi, e ci hanno chiesto di fare una ricerca in particolare. In che cosa consisteva? Ci hanno chiesto di censire tutti i casi di violenza e di uccisioni, anche nei confronti di persone singole, accaduti non in combattimento. Lo dico e lo ripeto perché so che questa cosa ha sollevato qualche tipo di problema. Non si tratta, nonostante il progetto si chiami Atlante delle Stragi, e sappiamo tutti che cosa significa strage, è un'uccisione violenta di più persone, in realtà la consegna che c'era stata data fin dall'inizio, e io dico giustamente, era quella di censire tutti i casi di uccisione, anche singoli, di persone, di cittadini italiani, uccisi appunto non in combattimento. Quindi anche partigiani, ad esempio, combattenti, ma uccisi dopo la cattura, senza un regolare processo, fucilati, impiccati, torturati. Quella miriade di casi lì rientrava all'interno del nostro progetto. Tutto questo ha fatto sì che si censissero a livello nazionale qualcosa come 5.000 episodi, circa, un po' di più di 5.000 episodi, per un totale di oltre 22.000 vittime. Questa consegna ampia che c'era stata data ha permesso, e questo è un dato assolutamente positivo secondo me da sottolineare, ha permesso di tracciare una mappa della violenza nazista e fascista in Italia tra il settembre del 43 e il 4 maggio del 45, la data dell'ultimo episodio accaduto in Italia. Una grande mappa della violenza, una grande mappa della violenza che non riguarda soltanto le grandi stragi, le stragi conosciute, famose, quelle che commemoriamo ogni anno, ma riguarda anche le decine, centinaia, direi migliaia, casi di uccisioni singole. Come è fatto questo sito? Allora, questa è l'home page, la vedete? Possiamo spegnere la luce? Sì. Questa è l'home page, vedete che subito viene dato grande spazio alla geolocalizzazione degli episodi. Questa è la mappa qui di tutta l'Italia e ogni puntina rossa segnala una regione. Se noi scendiamo abbiamo la possibilità di, ora con i potenti mezzi messi a disposizione dell'istituto riusciamo, abbiamo una maschera di ricerca che ci permette di andare a cercare appunto gli episodi. Io consiglio di andare direttamente alla ricerca avanzata perché è davvero ben fatta e consente di costruire delle ricerche a partire da elementi, da molti elementi diversi. Vedete, c'è il comune, si può cercare per comune, si può cercare per provincia, per regione, la data precisa del giorno, dell'anno, del mese, oppure il genere, se erano maschi o femmine, la fascia di età, la tipologia della vittima, se erano civili o se erano partigiani, o se erano militari, disertori e quant'altro. E poi permette di fare tutta una serie di altre ricerche e di affinare la ricerca passo passo. È una maschera, devo dire, ben fatta, che permette di soddisfare tutte le esigenze. Vogliamo fare una ricerca per sapere quanti giovani sono morti sotto i 18 anni, qui lo possiamo fare. Poniamo di andare a vedere il caso veronese, andiamo a cercare la provincia di Verona e ci accorgiamo che in provincia di Verona ora ci arriviamo, i nostri ricercatori che sono, non li ho nominati prima, il sottoscritto, Andrea Martini, Piero Pasetto che è in sala, Roberto Buonente ci ha aiutato, Olinto Domenichini ci ha aiutato, i ricercatori che si sono resi disponibili per lavorare sui casi veronesi, cliccando Verona vediamo che si restringe il campo anche della geolocalizzazione e vediamo i casi di Verona. Sono 71 stragi per 71 schede, cioè 71 episodi è più corretto chiamarli, anche se vi dico subito sappiamo già che l'elenco è impreciso. Uno degli aspetti più interessanti di questo sito è che appunto essendo un sito può essere implementato. Noi abbiamo siamo partiti per realizzare queste schede da una serie di banche dati e di documenti che avevamo a disposizione. Ci sono alcuni episodi che ci sono sfuggiti per forza, ad esempio un episodio di Villa Franca, sappiamo che non è stato censito, ci sono degli episodi, probabilmente prima si parlava di Cagliero, e forse altri ne verranno fuori, ma questo a mio avviso è la riprova di quanto uno strumento come questo sia importante, perché intanto ha mosso un po' le acque e ha fatto sì che anche chi non è stato impegnato direttamente nel sito adesso si interessi e venga a presentare, venga a riportare dei casi. E poi soprattutto questo sito ha fatto sì che si ricordassero dei casi che in realtà erano completamente dimenticati. Questo per ritornare al discorso di prima, per appunto valorizzare, per elencare, per descrivere il valore di questo supporto. Se apriamo una scheda a caso, vi faccio vedere come è fatta la scheda, poi andiamo oltre. Allora, l'episodio delle ferrate, che è ovviamente uno degli episodi più famosi ed è l'episodio con più vittime in provincia di Verona, vedete, viene localizzato sulla mappa. Poi se scendiamo vediamo, c'è una descrizione molto veloce, località, data, matrice, chi sono i responsabili sostanzialmente, il numero delle vittime divise, sono ragazzi, adulti, anziani. Abbiamo poi una breve descrizione, a volte è più breve quando eravamo in possesso di poche informazioni, a volte più lunga, come in questo caso dove le informazioni erano maggiori, la modalità dell'uccisione, che tipo di massacro si tratta, se si tratta di una rappresaglia, come in questo caso con l'esercito tedesco in ritirata, se si tratta di una fucilazione, se si tratta di intimidazione, eccetera, gli estremi sulle note penali quando ci sono, le annotazioni quando ci sono, qui sono ampie perché Andrea aveva sempre molti dubbi sui casi che si era occupato di recensire, quindi ha fatto molte annotazioni. Poi ci sono delle note sulla memoria, se ad esempio ci sono memorie divise, molto spesso ci sono memorie divise confliggenti, alcuni ricordano in un modo, altri ricordano in un altro, questo è un aspetto ricorrente di queste stragi. E poi abbiamo delle maschere che individuano in maniera più specifica le vittime con tutti i nomi, l'età quando le avevamo, la bibliografia ovviamente, le fonti archivistiche se ci sono, i video, in questo caso ci sono, io non c'entro niente, perché poi ovviamente il sito, essendo un supporto multimediale, dà la possibilità di inserire una serie di accessori e di materiali di corredo che possono essere interessanti. Ecco, questo è il sito. Lo ripeto per l'ennesima volta perché anche questo ha generato delle incomprensioni. È un punto di partenza questo, per la conoscenza di questi episodi. Quindi chiunque è a conoscenza di casi, anche singoli, di uccisioni, di civili o di partigiani, non in combattimento, è invitato o a dirlo a noi o a scrivere al sito, ci sono tutti i contatti, ci sono tutti i riferimenti, affinché appunto il sito possa essere implementato e completato. Allora, se possiamo riaccendere la luce così evitiamo di addormentarci. L'obiettivo era quello di censire in particolare la violenza sui civili. Questo ha aperto una serie di problemi, non da poco per noi ricercatori, perché tra il 43 e il 45 le categorie civile, combattente, partigiano, antifascista, sono categorie molto fluide, le ho definite semanticamente strucciolevoli. Non c'è bisogno, credo, di richiamare la famosa frase di Italo Calvino, che è sempre stracitata dal libro Il sentiero dei nidi di ragno, quando appunto il partigiano Kim, credo neanche tu, appunto, siccome è stracitata tutti la citano, ma in realtà insomma è per appoggiarsi alla frase di un grande scrittore che aveva individuato prima di altri la questione centrale, quella della fluidità delle categorie. Partigiano Kim, c'è una frase in cui dice: basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima e ci si trova dall'altra parte. Meglio di ogni altro Calvino aveva individuato, meglio degli storici devo dire, perché ci sono voluti decenni prima che gli storici prendessero consapevolezza di questo, aveva individuato appunto come le varie categorie non fossero facilmente identificabili. E il problema non è tanto quello di definire che cos'è un civile e che cos'è un partigiano. Quello in astratto e in tempi di pace lo sappiamo fare tutti. Il problema è individuare concretamente, storicamente, un civile, un partigiano, un legato ai partigiani, un sostenitore dei partigiani. Perché i casi, e basta mettere le mani in questa materia strana che è la storia, i casi sono davvero tantissimi e difficili, da afferrare. Io personalmente ho trovato convincenti le riflessioni che ha fatto recentemente Carlo Gentile, che è venuto anche qui a presentare il suo bel libro sui crimini tedeschi in Italia, il quale aveva invitato a relativizzare molto le categorie in campo, non soltanto, dice Gentile, per l'oggettiva difficoltà a definirle queste categorie, civile, partigiano, ma soprattutto perché lui dalle fonti tedesche si era accorto che raramente i militari germanici si erano preoccupati di appurare il grado di coinvolgimento delle loro vittime con la lotta armata. Infatti scompaiono definizioni molto vaghe sui documenti tedeschi. Fiancheggiatori delle bande, ma chi è un fiancheggiatore? Un fiancheggiatore è colui che favorisce, sostiene e aiuta. Ma la domanda che ci siamo fatti noi, analizzando i casi concreti, è: cosa vuol dire aiutare e sostenere? L'aiuto può essere di una sola volta e si può essere stati sfortunati, può essere sporadico, può essere stato obbligato, può essere stato un aiuto per convenienza, può essere stato un aiuto per amicizia, per vincoli familiari, può essere stato anche un aiuto dato per motivazioni ideologiche. Ma ad esempio la categoria che i ricercatori nazionali ci avevano messo a disposizione, cioè la categoria di legato ai partigiani, è difficilissima definizione. Che cosa vuol dire essere legati ai partigiani? Non sempre chi aiuta i partigiani era legato ai partigiani, lo può aver fatto per appunto motivazioni umanitarie, per amicizia, per vincoli di qualsiasi altro genere. Quindi i casi sono davvero infiniti. Molto spesso, questo accade soprattutto al sud, in campagna, nei primi giorni dopo l'8 settembre, i civili che vengono uccisi perché responsabili di riflessi di autodifesa, difendono la loro roba, quello che hanno. Non è un attacco nei confronti dei tedeschi, non è antifascismo, non è essere partigiani, è difesa della proprietà. Però sono civili che vengono uccisi e c'è il problema di appunto riuscire a definirli. Questo è un discorso che poi per noi ricercatori ha comportato una serie di problemi, perché quando si fanno le statistiche le cose un po' si complicano, perché ad esempio ci sono alcune province che hanno percentuali di uccisi partigiani che sono troppo alte, a nostro avviso, erano tutti partigiani. Noi forse abbiamo commesso l'errore opposto, quello di dubitare un po' troppo, però vi faccio un caso semplicissimo. Nel periodo di più intensa repressione, quello che va dalla primavera del 44 all'inverno del 44, ad esempio, nel Vicentino ci sono 435 vittime, 127 sono civili, 29%, e 242 sono partigiani, 55%. Nello stesso periodo, a Treviso, abbiamo 147 vittime, 25 civili, 17%, e 115 partigiani, 78%. cioè c'è una differenza di vittime partigiane tra Vicenza e Treviso, sono due province dove il movimento partigiano era molto sviluppato, di più del 30%. Questo è chiaro che è legato non a una differenza di forza armata partigiana, ma è determinata questa differenza da una diversa analisi dei casi singoli, da una diversa memoria di storia successiva alla fine della guerra, delle organizzazioni partigiane, e tutta una serie di, come dire, caratteristiche che fanno riferimento alla storia della provincia. Ma una differenza così marcate, di oltre il 30%, fanno sicuramente riflettere. Io ho analizzato i dati veneti, adesso vi dico un paio di cose e poi vado velocemente verso la chiusura. Sì, metti pure il PowerPoint. Io ho analizzato i casi veneti e devo dire che da quell'analisi lì sono emersi una serie di dati molto molto interessanti. Ho diviso intanto in settori, in fasce temporali. La prima è la più breve, va dall'8 settembre del 43 al 31 ottobre 43 ed è la fase dell'occupazione dell'esercito tedesco. È stato un caso particolare interessante perché è l'unico periodo in cui ci sono più vittime, in cui la provincia di Verona presenta più vittime rispetto a tutto il resto del Veneto, e qui sono per la maggior parte vittime civili, ovviamente i partigiani ancora non ci sono. Sono poche, e i dati veneti ci rendono conto di una differenza fondamentale. Se noi andassimo a vedere i dati ad esempio del sud Italia per questo mese, sarebbero dati impressionanti e molto più drammatici rispetto al Veneto. L'occupazione del territorio nel sud è molto più pesante e molto più drammatica, soprattutto per la popolazione civile. La seconda fase che ho individuato, vado avanti molto velocemente, va dal 1 di novembre del 43 al 30 di aprile del 44, ed è la fase in cui le formazioni partigiane iniziano a organizzarsi, si organizzano i CLN, ma è ancora una fase di rodaggio, non è ancora una fase di intensa attività partigiana. Gli episodi sono 36, le vittime, vedete, sono ancora poche, sono 71, e ancora sono per la maggior parte civili. Con la terza fase, quella che va dal maggio del 44 al 31 novembre del 44, entriamo nel vivo, gli episodi sono 301, le vittime sono 1084, sono per la maggior parte, quasi la metà, più della metà, partigiani, 560, e 256 civili. Per quanto riguarda questo periodo, la data chiave da tenere presente è il 17 giugno del 44, quando Kesselring firma la cosiddetta clausola di impunità, che in pratica estendeva anche alle regioni del nord quella serie di istruzioni, quel foglio di istruzioni che già era in vigore al sud, quindi diciamo sul fronte, e che era molto duro soprattutto nei confronti delle popolazioni civili, anche perché si rifaceva a un foglio di istruzioni che si chiamava Merkblatt 69/1, che i tedeschi avevano elaborato quando si trattava di reprimere le formazioni partigiane sul fronte orientale. Quindi diciamo una serie di ordini, di istruzioni molto pesanti nei confronti dei civili, che vengono in un primo tempo applicati in Italia solo per quanto riguarda l'Italia meridionale, e poi spostati anche al nord. E non è un caso quindi che le vittime siano molte di più, che ci sia un aumento delle vittime, che va di pari passo anche allo sviluppo del movimento partigiano. Questa è l'estate del 44, quando si sviluppano le grandi brigate, la Pasubio di Marosine, perché che noi conosciamo, ma insomma ci sono molte brigate, l'Italia Libera nella zona del Grappa, la Nino Nannetti nella zona del Cansiglio, la Garenni sempre nel Vicentino, grandi brigate che cominciano a dar fastidio, e i tedeschi, per affrontare queste brigate, richiamano da altre zone reparti di paracadutisti e reparti di sicurezza delle Luftwaffe, che, come ci insegna Gentile in questo suo ultimo libro, sono i reparti, diciamo, addetti o più disposti, diciamo, a fare il lavoro sporco, e non a caso vengono chiamati in questa fase, fase appunto di più intensa attività partigiana. È il periodo dei grandi rastrellamenti, questo, i rastrellamenti delle montagne Veneto. C'è poi una fase che va dal 1 dicembre del 44 al 20 di aprile del 45, è una fase di riflusso, è una fase invernale, è la fase in cui molti partigiani scendono dalle montagne, i casi sono comunque elevati perché sono 157, le vittime sono soltanto 297, ed è, come dicevo, appunto una fase di riflusso rispetto a quello che era accaduto prima. Mi sono fermato al 20 di aprile del 45 perché, questa è stata una decisione mia, perché il 20 di aprile c'è l'ordine del generale Dietendorf all'esercito tedesco di passare il Po e di salire verso nord. Io avevo il sospetto, quando ho cominciato a selezionare questi dati, che dopo il 20 di aprile, con il passaggio del Po, del grosso dell'armata tedesca, qualcosa era destinato a cambiare rispetto ai mesi precedenti per le popolazioni venete. E infatti i dati dell'ultima fase sono qualcosa di assolutamente sconvolgente, di cui avevamo idea, ma forse non con questa con la precisione che i numeri ci possono dare. Perché dal 20 di aprile, dal 21 di aprile del 45 al 4 di maggio del 45, sono 14 giorni, si verificano 185 episodi, non vuol dire molto, ma sono 13 episodi al giorno, per complessive 874 vittime, cioè 62 vittime al giorno. È una fase che lacera completamente il tessuto, non soltanto partigiano, perché come vedete qui la maggior parte dei morti sono civili, lacera completamente, distrugge completamente, fa terra bruciata delle campagne italiane. C'è una scia di morte che, ripeto, si sapeva che c'era stata, ma non con questa intensità, non con questa forza, non con questa pesantezza di morti. E questo è, diciamo, l'aspetto che caratterizza il caso Veneto, perché sono andato a guardarmi, in Piemonte gli episodi sono soltanto 36, nello stesso arco temporale, in Lombardia 67, in Friuli Venezia Giulia 42, a fronte dei 184 episodi veneti. Quindi il Veneto ha subito maggiormente il passaggio delle truppe tedesche in ritirata. Questo, insomma, fa anche riferimento alla posizione geografica del Veneto, il fatto che molte truppe seguissero la Val d'Adige, imboccassero la Val d'Adige per salire verso nord, e quindi il passaggio era, come dire, quasi obbligato. Un ultimo accenno lo faccio a lo dedico ai responsabili di queste vittime venete. Come vedete, ovviamente in maggioranza sono i tedeschi, 315, 45%, 221 sono i fascisti, 127 episodi, sto parlando di episodi veneti accaduti in Veneto, 127 episodi sono misti, qui in questi casi di solito il comando è tedesco, la mano, il braccio è fascista, normalmente, poi insomma ci sono vari casi, 23 sono indefinite, non siamo riusciti a dare una paternità. Però la cosa interessante, anche questo è un aspetto che è emerso da questo sito, è che se noi togliamo l'ultima fase, quella della ritirata, fase durante la quale, come abbiamo visto, la maggior parte degli episodi è ad opera dei tedeschi, perché i fascisti sono ormai liquidati, se noi togliamo quest'ultima fase ci accorgiamo che dei 315 episodi addebitabili ai tedeschi, se togliamo quelli dell'ultima fase che sono 176, gli episodi che rimangono sono 139 ad opera soltanto dei tedeschi. Questo vuol dire che per tutto il resto del tempo la maggior parte delle vittime sono state fatte dai fascisti, 221 casi, 221 episodi, e questo è un dato, anche questo chi studia la Repubblica Sociale lo sapeva molto bene, ma io penso che il sentire comune non sia così consapevole di questa cosa, del fatto che quando si parla di violenza durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare questi ultimi due anni, buona parte della responsabilità si deve dedicare anche ai fascisti, se non addirittura soprattutto come il caso Veneto testimonia ampiamente. Chiudo dicendo soltanto una cosa: rivendico l'importanza di questo sito, perché questo sito ha dato un nome e comunque una storia anche alle decine e centinaia di vittime singole che noi ogni anno non ricordiamo. Si ricordano le grandi stragi, si commemorano i grandi episodi, ed è giusto, ma qui c'è un popolo di persone che sono state completamente dimenticate da noi, dalla storia, dagli storici, e che finalmente, grazie a questo sito che ha dedicato una scheda anche a loro, hanno un nome e hanno un minimo di visibilità e di ricordo. Vi ringrazio.
Cosa più importante, visto che è una documentazione, 31 novembre, forse non esiste.
Come data, diciamo?
Sì, nella scheda del caso novembre, è una cosa importante.
Ci sono un sacco di cose, ci sono un sacco di cose che mancano, quindi. Ah, ma dici il. No, sì, questo. Questo era già, me l'aveva già detto un altro in un'altra presentazione, non l'ho corretto. Può essere perché ho modificato in corsa. Sì, una cosa che non ho detto, il fatto che siano dati continuamente in revisione, ma sì che alcuni totali non siano perfetti al centesimo, non cambia, diciamo, la dimensione complessiva del fenomeno. Questo è.
Sì. Io ringrazio Federico Vicente, ringrazio Federico Melotto per aver in qualche modo presentato la tranche delle stragi, fornendo tutta una serie di dati che sono emersi e che mettono in luce la grande portata del progetto. Io mi dedicherò invece semplicemente ad una voce che a mio avviso è la più problematica della tranche delle stragi naziste e fasciste, chiamata i presunti responsabili. Comincio con due affermazioni particolarmente critiche. Una è tratta da Ernest Renan, che nel 1882, durante una conferenza in cui spiegava che cosa fosse una nazione, affermava: l'atto del dimenticare rappresenta un fattore cruciale nella creazione di una nazione. Questa è la ragione per cui un avanzamento negli studi storici spesso costituisce un danno per la costruzione di una nazione. E poi proseguo citandovi una frase tratta da un testo di Carl Schmitt del 1949, dedicata all'amnesia, amnistia e al potere di dimenticare. La traduzione è mia. La parola amnistia significa dimenticare. Non intendo solo come volontà di dimenticare, ma anche come stretta proibizione di ruminare sul passato, trovandovi occasione per atti di vendetta e compensazione. Secondo Schmitt e secondo Renan, non si può voltare pagina se non cancellando quanto è stato scritto in quella precedente. Come potete immaginare, la tranche delle stragi nazifasciste procede in una direzione contraria, opposta. Sceglie di ricordare anziché dimenticare. Non giudica l'amnesia il modo giusto per fare i conti con il passato. Tuttavia, queste frasi provocatorie, mi rendo conto, ci pongono al cospetto di un quesito, secondo me, dirimente. Riportare alla luce simili violenze significa evitare che il passato passi? Significa rinfocolare l'odio? Io me lo sono chiesto, contribuendo a questo progetto. Significa dividere ulteriormente la comunità nazionale già presa di campanilismi, divisioni e tensioni? Ovviamente anche questi sono quesiti provocatori, a cui cercherò di dare una risposta al termine del mio intervento, che come accennavo prima si concentra sui presunti responsabili, che come avete visto sono due grandi categorie, i tedeschi e i fascisti. Sui tedeschi penso che questo istituto abbia già detto molto, di recente Isabella Insolvibile è venuta qui a parlare dell'armadio della vergogna. Sapete meglio di me come la maggior parte dei criminali tedeschi siano rimasti impuniti, per cui oggi voglio concentrarmi sulle responsabilità fasciste e sui criminali fascisti. Questi vennero giudicati dalle corti d'assise straordinarie, uno speciale organo giudiziario su cui non voglio soffermarmi nella sua fisionomia e così via, eventualmente rimando per eventuali curiosità al dibattito finale. Corti d'assise straordinarie che vengono istituite alla vigilia della liberazione del Nord Italia in tutte le province, dapprima del Nord e poi via via in tutta la penisola. Corti d'assise straordinarie che mirano a punire i collaborazionisti. Collaborare significa supportare, aiutare qualcuno, nella fattispecie il tedesco. Categoria, converrete con me, particolarmente problematica. A prescindere dal ruolo effettivamente svolto da fascista in questi episodi criminali, questi nei testi giuridici, nelle sentenze, venivano definiti come collaboratori, come comprimari e non come protagonisti delle violenze. Mi pare già questo un modo problematico di fare conti con il passato. Non solo, scorrendo le sentenze nei capi di imputazione, si può leggere la classica espressione: l'imputato è accusato di aver collaborato con l'occupante tedesco, definito il nemico invasore. Una formula problematica perché non menziona il fatto che il nemico del 1943-1945 fosse inizialmente l'amico, l'alleato. Avrei potuto in qualche modo analizzare questa voce, presunti responsabili da varie angolature, ho preferito concentrarmi su un caso, un processo, celebrato il 21 agosto del 1946. Breve premessa, l'estate del 46 non ha nulla a che vedere con l'estate del 45. L'ondata giustizialista che caratterizza la provincia veronese, al pari di quella del resto perlomeno dell'Italia centrale, è venuta meno. Le stesse condanne della Corte d'Assise straordinaria di Verona si fanno più tenui, calano le percentuali di condanne e l'entità della pena comminata è minore. Non solo, entra in gioco l'amnistia promulgata il 22 giugno 1946, su cui dovremo spendere delle parole e ci tornerò più avanti. Chi erano i processati il 21 agosto 1946? Erano i militi della Guardia Nazionale Repubblicana, più precisamente del 40° Battaglione Mobile. Non tutti, si intende, alcuni militi, circa 10. Di che cosa erano accusati? Di collaborazionismo e nello specifico di aver partecipato, di aver fatto parte, di aver composto il plotone di esecuzione che aveva ucciso Arcadio ed Arcangelo Anselmi a Vestena Nova il 12 luglio 1944 e che qualche settimana più avanti, il 29 luglio 1944, avevano ucciso a Cazzano di Tramigna una donna, la 46enne Onilda Spiazzi. Di questo erano principalmente accusati. Non riporto il nome di tutti gli imputati, basta sapere per voi che per i più esperti, diciamo, il capitano del battaglione mobile, Bruno Reggiani, non è giudicato perché è già stato ucciso dai partigiani in un attentato mortale tra il 19 e il 20 agosto 1944 per mano di alcuni partigiani della brigata Avesani. L'episodio di Arcadio e Arcangelo Anselmi si scrive all'interno di un'operazione militare che io personalmente non conoscevo, lo confesso, prima di occuparmi della tematica. Mi ricordavo l'operazione Timpano, ma non mi ricordavo di un'operazione militare che la precedette e si colloca tra il 5 e il 14 luglio del 1944. Una cosa forse Federico non ha specificato, oltre alle schede singole, ci sono delle schede riguardo l'operazione generale, come l'operazione PAUC. Ecco, abbiamo scritto con la collaborazione dell'Istituto della Resistenza di Vicenza una scheda su questa vasta operazione che coinvolge più centri del Vicentino e del Veronese. e che causa tra il 5 e il 14 luglio 77 vittime, di cui 63 uomini e 14 donne, tra il Veronese e il Vicentino. Non ho assolutamente il tempo di menzionare giorno per giorno, di fare la cronaca di questa scheda, la potete ovviamente consultare sulla traccia delle, delle stragi. Diciamo che nel Veronese vengono devastate diverse case, in tutta una quarantina, Volca, Vestinanova, Selva di Cogne, sono questi i territori in cui colpisce l'esercito tedesco che coordina l'operazione per in qualche modo infliggere un duro colpo alla, all'attività resistenziale del Veronese e del Vicentino, ma che vede come manodopera, una manodopera pensante che agisce spesso in prima persona in modo autonomo, il 40° battaglione della GNR. Uno degli episodi più salienti all'interno di questa operazione è l'arresto di, mi sfugge sempre il nome, di Arcangelo Anselmi, un ragazzo nella cui giacca viene ritrovata una lista di 40 persone che secondo le forze di occupazione avrebbero dato man forte alla resistenza. Ora, noi non sappiamo chi fossero queste 40 persone. Vi riporto la testimonianza che Arcangelo diede al parroco di Vestinanova prima di essere ucciso. Testimonianza che si può tuttora leggere, raccolta nel libro di memoria Vestinanova nell'uragano, curata appunto da Don Attilio Benetti, scritta da Don Attilio Benetti. Sostanzialmente queste 40 persone dovevano essere coloro i quali avrebbero fatto da guardia durante la liturgia domenicale. I partigiani e i renitenti volevano partecipare alla messa, occorreva però che qualcuno facesse la guardia, osservasse se le truppe tedesche si stessero avvicinando o meno e così via. Quindi queste 40 persone erano legate all'ambiente resistenziale, non erano certo partigiani. Resta il fatto che questo ritrovamento della lista accende ulteriormente l'ira antifascista e scatena ulteriori rappresaglie. Viene ucciso Arcangelo Anselmi, viene ucciso anche lo zio che fa parte di questa lista e che è legato ai militari. Vengono uccisi in piazza Vestinanova, plotone di esecuzione interamente composto dai fascisti del 40° battaglione mobile. Veniamo al secondo episodio al centro del processo dell'agosto 1946. Riguarda l'assassinio di Onilda Spiazzi, come accennavo poc'anzi. Il 40° battaglione mobile giunge a Castelnuovo Carmignano alla fine del luglio per rintracciare un disertore, l'artigliere Luigi Piubelli, che fino a qualche settimana prima aveva militato tra le file della GNR. La madre di Piubelli, Onilda Spiazzi, cerca di giocare d'anticipo. Si presenta lei stessa davanti al battaglione mobile per denunciare la scomparsa del figlio, accusando i ribelli di averlo catturato. In qualche modo sembrerebbe una mossa astuta, tuttavia i militi fascisti non giudicano credibile la versione della donna, anzi sospettano che Onilda Spiazzi copra suo figlio, sappia dove il figlio si nasconda e quindi la sottopongono ad un duro interrogatorio. Dura tutta la notte l'interrogatorio e nel frattempo il comandante del battaglione Bruno Reggiani dichiara che se entro la mezzanotte di quel giorno il disertore non fosse tornato nei ranghi, 5 abitanti del paese sarebbero stati fucilati. Vengono quindi presi e fermati il parroco, il commissario prefettizio e un'altra decina di uomini. Nel frattempo l'interrogatorio di Spiazzi continua tutta la notte. Da alcune testimonianze, e in realtà questo è un fatto credibile, e dopo vi dirò perché, si sente anche un colpo di pistola che viene sparato in aria ad intimidire la donna, a minacciarla ulteriormente. Sembra che la donna sia stata raggiunta da qualche da una serie di schiaffi, da pesanti minacce. Nella notte alcuni fascisti si dedicano a violenze e sopruzzi. Da una testimonianza dalla raccolta dalla procura militare locale di Verona, da cui abbiamo attinto la documentazione, sembra che anche una donna sia stata persino violentata, approfittando dell'assenza del marito impegnato al fronte, in qualche modo questa donna viene violentata da un fascista. La cosa non confluirà nel processo, però è un dato che nella scheda io mi sono sentito di riportare. L'esito è scontato, non si sa cosa riveli Onilda Spiazzi, ma viene fucilata l'indomani a Cassano di Tramigna senza che un tribunale si sia pronunciato. La sentenza, spunta una sentenza, non si sa perché non c'è un tribunale, ma la sentenza viene scritta, viene affissa sul portone della chiesa, ma è anonimo. Dico che non si sa se Spiazzi abbia parlato o meno, perché in realtà Piovelli non viene arrestato nel luglio del 44, viene arrestato nell'agosto, in circostanze particolari, si sposa in gran segreto, ma non troppo evidentemente, perché qualche fascista viene a saperlo e viene catturato. Questa è verrà per ricostruire in qualche modo i due episodi al centro del processo dell'agosto 46. Uno dei massimi responsabili di questo episodio è Silvio Storia, nato a Isernia il 2 gennaio 1918. Ho in qualche modo esaminato la data di nascita di tutti gli imputati. Nessuno di questi, salvo uno, se ricordo male, ha meno di 18 anni. Anche questo secondo me è un dato saliente, perché l'idea di fondo della Repubblica Sociale Italiana, composta da ragazzi di Salò immaturi, si scontra con i dati anagrafici che basta guardare le corti d'assise straordinarie, si possono notare a Verona come altrove. I fascisti sono maturi e consapevoli delle proprie azioni. Sostanzialmente si accerta la colpevolezza di Silvio Storia e di tutti gli altri imputati. Le condanne sono relativamente pesanti, anche se è subentrata, lo accennavo prima, l'amnistia. L'amnistia è entrata in vigore nel giugno 1946, viene concessa a Sante Paganella, uno degli imputati, perché il segretario del fascio locale di Cazzano viene in qualche modo ritenuto non responsabile dell'azione, ma semplicemente testimone oculare, mentre tutti gli altri imputati che vengono condannati ad una pena compresa tra i 20 e i 30 anni di carcere beneficiano di un condono della pena pari a un terzo, proprio in virtù di questa amnistia. Qualche parola appunto sull'amnistia. Credo che innanzitutto vada ricordato come il provvedimento fosse fondamentale, e ci tengo subito a precisare il perché. Come ha ricordato Mimmo Franzinelli, al 31 marzo 1946 i detenuti erano grosso modo 79.488, un numero eccessivo che generava disordini, penso a quanto avvenuto a Milano e anche a Roma, a Regina Celi, un numero troppo elevato anche se confrontato col periodo della dittatura. Nel 1935 in carcere non c'erano che 40.000 persone, numero maggiore rispetto alla capienza teorica di queste carceri, ma neppure paragonabile alle 79.000 persone che si trovavano in Italia nell'immediato secondo dopoguerra. Tuttavia stupisce che questo provvedimento di amnistia fosse stato esteso anche ai diritti politici, agli autori di diritti politici, ai fascisti, e anche partigiani, bisogna dirlo. Stupisce il fatto che l'Italia fu il primo paese europeo che sperimentò l'occupazione tedesca, fu il primo paese tra quelli che sperimentarono l'occupazione tedesca a concedere l'amnistia, anche una sorta di storia comparata ci aiuta a capire l'eccezionalità del caso italiano, siamo i primi a concederla. Noi italiani che non solo venivamo da 2 anni di occupazione tedesca, ma anche da 20 anni di dittatura fascista. Non si può neppure tacere dei riti formali che caratterizzano l'amnistia, li sapete tutti. In particolare l'espressione si esiste particolarmente serata. Ricordo che l'amnistia vi erano delle cause ostative che in qualche modo impedivano l'applicazione dell'amnistia. Una di queste era il fatto che se l'imputato si fosse macchiato di sevizie particolarmente serate, l'accusato non avrebbe beneficiato dell'amnistia. Tuttavia l'espressione sevizie particolarmente efferate è problematica, perché prevede la presenza della categoria sevizie, quella di sevizie efferate. Dunque chi si macchiò di sevizie particolarmente efferate? Secondo i giudici praticamente nessuno. Fu un vizio formale su cui i giudici fecero leva in qualche modo per concedere l'amnistia nel modo più estensivo possibile. Si è scritto molto anche sulla magistratura, accusando i giudici di non essere stati giudicati per il loro passato fascista e così via. In particolare l'accusa è rivolta alla seconda sezione penale della Cassazione, che in qualche modo si impegnava ad annullare le sentenze di primo grado ogni volta e a concedere amnistia a chiunque. Verissimo, c'è da dire che questi giudici non è che fossero necessariamente fascisti, avevano una mentalità conservatrice e non sopportavano le corti d'assise straordinarie, la presenza di giudici popolari in qualche modo che si dovevano pronunciare. Anche questo è un fattore da tenere in considerazione. E anche in questo processo l'amnistia incide come? Perché abbiamo detto, ad alcuni viene garantito un ampio condono della pena, pari a un terzo, quindi su questi 4 anni, grosso modo sono 8 anni in meno ad esempio. Non solo, l'amnistia viene estesa anche a un certo Raffaele Colucci, che era accusato di aver fatto parte del plotone di esecuzione dei due Anselmi. Ebbene, Colucci era latitante, ciononostante l'amnistia viene concessa anche a lui, e questo è un dato particolarmente problematico. Non solo, se si guardano le sentenze, e questa sentenza è disponibile online perché le abbiamo caricate sul sito della Trante, per cui per il caso di Verona ci sono 3 sentenze di circa 50-60 pagine l'una, grosso modo, disponibili online. Si può vedere alla fine le note che ci permettono di osservare l'iter giudiziario successivo ai pronunciamenti di primo grado. Ora, quanti anni di carcere scontarono questi fascisti? È facile dirlo, grosso modo in media 3 o 4, non di più. Di fatto la storiografia concorda su un aspetto: nel 1956 non ci sono più fascisti nelle carceri italiane, tutti hanno beneficiato di amnistie, condoni e grazie. Nel caso in qualche modo dei nostri protagonisti della vicenda, nel 1947 la Corte Suprema di Cassazione concede l'amnistia a 2 degli imputati condannati dalla Corte di primo grado per omicidio. L'omicidio era causa ostativa per evitare quindi che l'amnistia venisse concessa. Tuttavia, ancora una volta, la Corte di Cassazione trova un escamotage per allargare anche a questi 2 imputati il beneficio di questo provvedimento. Perché? Perché la causa ostativa era appunto il reato di omicidio. Ma nel momento in cui il giudice formula la sentenza in primo grado, si parla del reato di collaborazionismo e del delitto di omicidio. Le parole di giurisprudenza sono fondamentali, parlando di delitto e non di reato, i giudici della Corte di Cassazione hanno un gioco facile nel garantire l'amnistia a questi 2 imputati. Gli altri, grosso modo, tra il 1948 e il 1952 ottengono la libertà, uno di questi nel 1952 è sottoposto a libertà vigilata, tornerà a vivere tranquillamente a Villa Franca, a lavorare come saldatore in un'officina e a proseguire la sua vita come tutti gli altri. Fino ad ora ho sottolineato, diciamo, l'iter giudiziario di questi presunti responsabili, si intende, e nei minuti che mi restano a disposizione, 5 minuti posso, vorrei però sottolineare anche alcune problematicità di questi processi. Come avvenivano questi procedimenti giudiziari? Ebbene, l'impianto probatorio non era dei più solidi, non è che il pubblico ministero potesse raccogliere prove molto solide. Su cosa si basavano? Su un incrocio di testimonianze, sulla versione di un imputato e la versione di un testimone. Si mettevano a confronto e si cercava la versione più credibile. Questo io lo dico anche per giustificare in parte il nostro lavoro. Quando ci siamo sentiti abbiamo messo come presunti responsabili queste persone. La voce presunti già dimostra come si debba parlare con il condizionale. Non solo, bisogna sottolineare per l'appunto come gli stessi giudizi talvolta possono lasciare perplessi. Con questo non voglio certo scagionare i miti della CNR, voglio evidenziare però le difficoltà che avrebbero anche i giudici nel rapportarsi con questi imputati. Vi faccio un semplicissimo esempio. Silvio Stoia, che ho già citato, viene ovviamente sottoposto a interrogatorio e gli racconta la sua vita. racconta come lui all'indomani dell'8 settembre diserta, torna a vivere nella sua famiglia, si sposa, la moglie viene in qualche modo sequestrata dalle autorità fasciste, ponendo Silvio Soia con le spalle al muro, quindi si consegna alle autorità fasciste, confluisce nei militi del GNR. È vero o non è vero? Non lo sapremo mai. Questa è la versione di Silvio Soia. Silvio Soia dice di non aver partecipato ai fatti di Vestenanova, mentre si prende le responsabilità per quanto è accaduto a Castagnetta Tramiglia, dice di aver sottoposto in interrogatorio la donna, Onida Spiazzi, di non averla mai schiaffeggiata, ammette che un colpo di pistola è stato sparato, ma per puro caso. Di fronte a questa versione c'è la versione di Sante Paganella, il segretario del fascio locale, che dice: guardate, io ho assistito all'interrogatorio e ho visto con i miei occhi Soia sparare per minacciare la donna, per impaurirla ulteriormente, e l'ho visto schiaffeggiare. Sono due versioni. I giudici credono alla versione di Sante Paganella. Ripeto, non voglio certo scagionare questi miti, ma voglio sottolineare le problematicità. L'altro aspetto è sottolineare invece anche i paradossi di una guerra civile. Federico ha citato il celebre passo di Calvino, il sentiero di Ragno. Non lo ripeto, ma c'è un fatto che mi ha lasciato stupito quando ho trattato inizialmente questo caso. Imputato per omicidio, nella fattispecie aver preso parte alla fucilazione di due Anselmi a Vestranova, e imputato di collaborazionismo, figura Luigi Fibelli, nato a Cazzano di Tramigna il 2 dicembre 1925. Luigi Fibelli è il figlio di Emilia. Era quel Fibelli, insomma, ricercato dai fascisti a Cazzano di Tramigna, il quale partecipa all'operazione Vestranova, probabilmente non di a malincuore, sostanzialmente poi diversa, viene ricercato in Italia dal GNR, che finiscono per uccidere la moglie e la madre, scusate. Fibelli è quindi vittima indiretta e presunto carnefice allo stesso tempo. La sua è un'esperienza tragica, i giudici la definiscono così. Fibelli verrà assolto dall'accusa di omicidio, non ha fatto parte del plotone di esecuzione contro fratelli di Abramo e Arcangelo Anselmi, e verrà amnistiato per l'accusa di collaborazionismo. Giungo rapidamente alla conclusione. A dispetto dei criminali tedeschi rimasti a piedi liberi, la prima cosa che volevo evidenziare in questo mio intervento è che diversi fascisti pagarono, almeno in un primo momento, le proprie colpe, vennero cioè sottoposte a giudizio. La modalità con cui però fu fatta giustizia fu problematica, non solo per gli impianti probatori deboli, per le dinamiche processuali piene di ombre e criticità, ma perché sostanzialmente ci si apprestò ad assolvere o comunque a scarcerare questi fascisti, con l'amnistia su tutti. Diversi storici hanno sottolineato come le corti d'assise straordinarie hanno rappresentato uno strumento utile, a prescindere dalle condanne, per fare storia. E in effetti è così. Noi abbiamo utilizzato le sentenze della corte d'assise per restituire almeno la memoria alle vittime di cui si parla nelle sentenze. Per cui, in effetti, hanno ragione. Andare in scena delle vere e proprie lezioni di storia patria, dice Hans Holder. Tuttavia, queste peculiari lezioni di storia restituiscono un quadro problematico, secondo cui chi si macchiò di stragi, omicidi, violenze, stupri, saccheggi, delazioni, deportazioni, lo fece sempre in appoggio all'occupante tedesco, come collaboratore, non come protagonista, in primis. È quindi un modo alquanto selettivo e problematico per fare conti con il passato, e crediamo che il Paese ne subisca ancora le conseguenze. È inutile nel fare, appunto, nel redigere queste schede, ci siamo trovati di fronte ad enormi difficoltà derivate dal fatto che la realtà è sempre più complessa di quanto lo storico la vuole rappresentare. Eppure, crediamo che Renan e Smith si sbagliassero quando sottolineavano la necessità di un'amnistia, quindi di un'amnesia. L'amnesia e il silenzio fanno più male di una verità che, seppur parziale, restituisce alcuni dati incontrovertibili. E quali sono? Le responsabilità fasciste e tedesche, innanzitutto. Le sole azioni la cui responsabilità è da debitare ai fascisti nella provincia veronese sono 20, 31 le vittime. In 9 casi la responsabilità è da dividere con i tedeschi e le vittime sono 43. L'ufficio politico investigativo della GNR, quello che ha torturato il colonnello Fincato, per intenderci, il 40° battaglione mobile della GNR, la Brigata Nera Stefano Rizzardi, la Banda Valeri, in particolare, si macchiarono di crimini efferati, ma un certo velo di silenzio e colpevole onestà avvolse non tanto i reparti, ma chi li fece parte. Con questo non voglio dire che è importante ricordare i nomi, ne ho citati solo alcuni. Il mestiere dello storico è infatti diverso sia da quello del giudice che da quello dell'inquisitore. È fondamentale però sottolineare e ribadire le responsabilità fasciste nella complessità e nella tragicità di una guerra. Forse di un incesto di memoria si muore, questo era quello che dicevano Schmitt e Amenau. Senz'altro però non è questa la sindrome che affligge il paese. Il passato non passa, soprattutto perché è ricordato in modo selettivo. Si ricordano le violenze perpetrate dai partigiani nell'immediato secondo dopoguerra, si parla dell'8 settembre come morte della patria, e lo fa un eminente giornalista chiamato Ernesto Galli della Loggia, ma ci si dedica delle stragi, soprattutto di ma ci si dimentica delle stragi, soprattutto di quelle fasciste. Grazie.